Sono folle di te, amore, che vieni a rintracciare nei miei trascorsi questi giocattoli rotti delle mie parole. Ti faccio dono di tutto se vuoi, tanto io sono solo una fanciulla piena di poesia e coperta di lacrime salate. Io voglio solo addormentarmi sulla ripa del cielo stellato e diventare un dolce vento di canti d'amore per te.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Emanuela Burgazzoli e Brigitte Schwarz.
Sono solo una fanciulla i versi di Alda Merini, poetessa, aforista e scrittrice, fra le maggiori figure della poesia di lingua italiana del Novecento, dall'esistenza inquieta e sofferta, trascorse lunghi periodi in ospedali psichiatrici, vittima di un'epoca che condannava la diversità e che forse male ancora conciliava il ruolo della donna procreatrice con il ruolo della donna creatrice. L'abbiamo scelta in apertura di Moby Dick, oggi sabato 2 dicembre, un'edizione che dedichiamo alle donne, ma non soltanto, anche alle relazioni fra i sessi, prendendo spunto dall'ultimo grande scandalo legato al mondo dello spettacolo scoppiato negli Stati Uniti. Buongiorno da Emanuela Burgazzoli.
E buongiorno anche da Brigitte Schwarz. Harvey Weinstein, 65 anni, potente e ricco produttore cinematografico americano, finito sotto inchiesta per accuse di stupri e violenze a decine di attrici, modelle, ex dipendenti. Del caso si è parlato anche sulla stampa italiana, soprattutto quando l'attrice Asia Argento ha rivelato di aver subito 20 anni or sono molestie sessuali da Weinstein. Tutti i giornali statunitensi ne hanno parlato a lungo, anche perché Harvey e il fratello Bob hanno più volte finanziato molte cause liberal del Partito Democratico, dall'epoca di Bill Clinton a quella di Obama fino a Hillary Clinton. Al caso Weinstein ne sono seguiti molti altri e la campagna contro le molestie sessuali è diventata ormai virale e mondiale su tutti i social media.
Anche in Svizzera da qualche giorno, con il caso Butte, il consigliere nazionale vicepresidente del PPD, di molestie si parla anche sotto la cupola di Palazzo Federale ed è in corso la campagna 16 giorni contro la violenza sulle donne. Di questo e altro parleremo con i nostri ospiti in studio: Maria Teresa Fumagalli Beogno Brocchieri, già titolare della cattedra di storia della filosofia medievale all'Università degli Studi di Milano, alla storia delle donne ha dedicato molti libri. Ricordiamo almeno Eloisa e Abelardo, Genoveffa, Santa di Parigi, In un'aria diversa, La sapienza di Hildegarda di Bingen, Le bugie di Isotta, Immagini della mente medievale. Buongiorno e benvenuta Maria Teresa Fumagalli.
Grazie mille.
Ecco, lei è stata anche una delle promotrici dell'Enciclopedia delle Donne, un cantiere, mi pare di capire, sempre aperto. Ecco, ci sono delle novità.
Sempre più aperto. Adesso poi a ondate ritorniamo anche a scrivere noi che fra le prime, insomma, Sylvie Coyot, io, eccetera. E, è un cantiere che ormai conta 1200 voci ed è aperto come, proprio in senso letterale, nel senso che non segue nessun ordine prestabilito, ma il desiderio di parlare di una donna che riteniamo non sempre esemplare, ma comunque speciale.
E sicuramente sono moltissime le figure che compaiono tutti i giorni. Diamo il benvenuto anche a Carlo Calanchini, psichiatra, psicoterapeuta, docente alla facoltà di teologia di Lugano. Ha pubblicato diversi articoli di argomento scientifico e professionale. Buongiorno, dottor Calanchini.
Buongiorno.
Accanto all'attività psichiatrico forense che svolge ormai da un ventennio, ha sempre coltivato i suoi interessi per la filosofia. Le origini di questa sua passione per la filosofia?
Ma le origini della filosofia sono la curiosità, no? Essenzialmente io credo la curiosità è il desiderio di raggiungere una certa chiarezza, no? William James diceva che la filosofia è uno sforzo straordinariamente ostinato di pensare chiaramente, è uno sforzo che non porta mai veramente a un successo definitivo, però lo sforzo continua. Io credo che c'è un motore che ci spinge ad approfondire, a chiarire, a perfezionare le nostre idee, ed è quello, insomma.
Ecco, speriamo stamattina di chiarire anche noi qualche idea, ecco, a noi stessi e agli ascoltatori. Abbiamo con noi anche Lina Bertola, filosofa e saggista, collaboratrice scientifica del Laboratorio di Epistemologia delle Scienze dell'Università di Ginevra, già docente al Liceo 1 di Lugano. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, lei sta conducendo anche, se non sbaglio, una riflessione sul tema del femminile, tema sul quale sta preparando anche un saggio, uno studio. Come è venuto lo spunto?
Sì, oggi io mi sono detta che per affrontare quello che è il mio tema da sempre, le questioni etiche del presente, poteva essere interessante tornare a riflettere sull'intreccio di maschile e femminile nella storia della nostra civiltà. E perché è vero che il femminile è coinciso con una donna pensata dall'uomo per tanti secoli, e il maschile, al contrario, è stata un'identità, diciamo, invisibile, perché l'identità maschile non doveva dirsi, l'identità maschile era l'assoluto valore. Dunque io adesso sto cercando di scavare in questi vissuti anche conflittuali, molto conflittuali, che ci sono stati nella storia, perché sento il bisogno, lo sento veramente anche nell'incontrare le persone, di liberare questo femminile dalle gabbie, perché è una ricchezza per tutti.
Un tema, questo liberare il femminile, è un tema di grande attualità anche per la nostra discussione di oggi. Grazie a voi tutti per essere con noi in studio. Nel corso delle prossime 2 ore, oltre alla discussione, proporremo anche alcuni contributi che abbiamo registrato, ma è il momento della copertina che riassume i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Sentiamo.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war. Not farther from it.
Gli Stati Uniti all'ONU, più vicina alla guerra con la Corea del Nord, non la vogliamo, ma se ci sarà il regime sarà distrutto.
In Argentina sentenze storiche per i crimini commessi nell'ESMA, la scuola militare è diventata il più grande centro di detenzione e tortura durante la dittatura. Un lungo processo conclusosi a Buenos Aires con diverse condanne all'ergastolo.
Non sono un criminale, rifiuto il vostro verdetto. Le ultime parole di Slobodan Praljak, l'ex generale.
Ein Evakuierungsplan für Migranten in Libyen, das ist das Ergebnis eines Krisentreffens am Rande des EU-Afrika-Gipfels. Europäische und Afrikanische Union reagieren damit auf Berichte über Sklavenhandel.
Dunque, licenza revocata e aerei a terra. Sono naturalmente ore pesanti per Darwin Airline, per i suoi dipendenti.
Sospeso dalla vicepresidenza PPD, Yannick Butté costretto ad un passo indietro dopo le accuse di molestie che hanno portato ad un'inchiesta penale.
La vicenda Butté scuote le Camere federali. Ieri le presidenze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno annunciato di valutare l'introduzione di misure di prevenzione e di sensibilizzazione per lottare contro le molestie sessuali che vengono condannate con estrema fermezza.
La prossima primavera saranno celebrate le nozze fra il principe Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. I due si frequentano da 16 mesi, rappresentano una coppia anomala all'interno della Royal Family, perché Meghan è straniera, borghese, divorziata e di madre afroamericana.
Ecco, questa era una selezione delle notizie della settimana. Aggiungiamo per dovere di cronaca 2 notizie che sono giunte proprio ieri. Una è l'incriminazione di Michael Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump. E poi anche la notizia, diciamo, del Papa in Bangladesh, che ha incontrato una delegazione Rohingya per la prima volta, appunto, questa ha nominato questa minoranza musulmana. In Myanmar non aveva potuto farlo. Ecco, quindi chiedo se, Lina Bertola, c'è qualche spunto in questa attualità un po' tormentata della settimana.
Ma certo, gli spunti ce ne sono molti. Io però vorrei soffermarmi un attimo su una notizia che mi ha particolarmente emozionata, che è quella della conclusione del processo in Argentina a riguardo della tragedia dei Desaparecidos. Io ricordo, eravamo molto giovani, come abbiamo vissuto, condiviso e con commozione profonda la vicenda di questi ragazzi che erano nostri coetanei. E ricordo anche la grande partecipazione nei confronti di questo dolore esasperato delle mamme di Plaza de Mayo, che soffrivano e che trasmettevano a noi questa sofferenza. Ecco, vederle oggi invecchiate nella loro sofferenza, nonne, sorridere per una sentenza che è arrivata tardi ma finalmente ha fatto uscire la verità, mi ha fatto pensare al grande valore della verità proprio come valore morale, questa verità che in fondo non cancella il loro dolore, la loro sofferenza, però in qualche modo li riappacifica col loro vissuto di sofferenza.
Certo, naturalmente sono passati molti anni, ma è stata fatta giustizia, se così si può dire. Dottor Calanchini, c'è una notizia che più ha colpito la sua sensibilità, anche tra, non necessariamente tra quelle che abbiamo proposto?
Io cambio registro anche per consolarmi, perché le nonne, le mamme...
Allora
le nonne
risponde Maria Teresa Fumagalli Biogno Brocchieri, prego.
Grazie. Cambio registro, perché le nonne le ho conosciute di Plaza de Mayo. Cambio registro e trovo una notizia che ho sentito ieri, che non ho ascoltato stamattina, adesso nel vostro notiziario, e penso che il cane, questo amico dell'uomo, proprio amico dell'uomo e di molte persone che io conosco, un mare di gente ormai vive e ama i cani, e ha più lunga vita, ha più una lunga convivenza, più lunga di quello che abbiamo creduto fino a ieri. In Arabia Saudita è stato scoperto un graffito in questi giorni passati in cui il cane si accompagna all'uomo, lo accompagna, sembra quasi che si guardino, pur nella modestia dei segni di allora, e questo ha fatto piacere a me e al mio cane.
Ecco, dottor Calanchini, tra queste notizie di attualità o altre evidentemente?
Ma, sente... la notizia del processo ai carnefici argentini è già stata commentata da Lina Bertola. Devo dire che anch'io sono stato colpito da questa notizia, che ormai quasi non si attendeva più e che mi ha riportato indietro agli anni appunto del liceo, dell'università, quando c'erano queste notizie così tragiche, ma abbastanza spezzettate, abbastanza velate, alla vicenda anche di una amica argentina che mi raccontava di aver vissuto a Buenos Aires proprio negli anni della dittatura, e soprattutto a un lavoro psichiatrico forense che ho fatto molti anni fa, dove, vagliando tutto il materiale sequestrato al soggetto che stavo peritando, emerse anche una serie di film, in uno dei quali un film assolutamente normale, non un film pornografico, nulla di particolare, ma e all'interno di questo film banalissimo c'erano degli spezzoni che, guardandoli bene, erano con quasi assoluta certezza estratti proprio dall'ESMA o da una struttura analoga. Erano cioè delle scene di tortura su donne ed erano veri, non erano fiction. È una cosa che mi ha veramente orripilato, tanto che poi ho fermamente consigliato alla magistrata inquirente di non guardare queste cose. Era una persona molto forte, no? Ma io ritengo di essere abbastanza solido. Queste immagini mi hanno profondamente turbato e spero che nessun altro le abbia viste, così come le ho guardate io, cioè con un occhio critico, anche in un'ottica psichiatrico forense.
Ecco, adesso entriamo in tema, Brigitte, con una voce.
Eravamo agli albori della comprensione della violenza sulle donne nel 97. Figurati se io avevo il coraggio da sola, ragazzina, di andare contro l'uomo più forte del mondo. E tacendo, credimi, questo è stato un peso che ho portato per 20 anni, che ha cambiato la mia vita e la mia percezione sia del mio mestiere che degli uomini in generale. Quando mi ha contattato Ronan Farrow del New York Times, mi sono chiesta 1000 volte, dico il mio nome, non lo dico? E poi quando mi ha detto che nessuno aveva il coraggio di parlare, io ho detto va bene, allora pagherò le conseguenze, tanto ormai non ho più nulla da perdere, dico la mia verità.
Una tra le tanti voci di denuncia, quella dell'attrice Asia Argento, ospite di Bianca Berlinguer su Rai 3, una delle testimoni nell'inchiesta sugli abusi di Weinstein condotta da Ronan Farrow, figlio di Mia Farrow e Woody Allen, e pubblicata sul New York Times. Violenza e molestia sessuale, sembra si sia veramente aperto il vaso di Pandora.
Sì, perché da una parte all'altra del mondo ormai sono diverse settimane che la stampa, e quotidiani, magazine, TV stanno dando voce e spazio a testimonianze e denunce di ogni genere. Oltre al caso Weinstein, sotto accusa sono finiti non solo alcuni personaggi di Hollywood, ma anche dirigenti di Wall Street, personalità politiche di vari paesi europei. Ma quando nasce nella nostra cultura il concetto di molestia sessuale? E noi lo abbiamo chiesto allo storico Giordano Bruno Guerri, intervenuto recentemente sull'argomento.
È stato introdotto più o meno negli anni Ottanta, subito dopo la rivoluzione femminista, ci si prese coscienza che certi atteggiamenti, soprattutto maschili ovviamente, parliamo soprattutto di maschi, erano appunto molesti, e man mano si è andato affermando, prima in Svizzera e poi con disposizioni dell'Unione Europea, per cui si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. E le molestie sono sempre state, solo che adesso vengono considerate un comportamento scorretto. Se ne parla perché direi che è diventato la punta estrema di quel concetto definito politicamente corretto. Ecco, il politicamente corretto ormai si sta espandendo a ogni tipo di attività e di espressività umana, per cui anche quello che è sempre stato un semplice approccio sessuale viene esaminato da questo punto di vista del politicamente corretto. Le faccio un esempio: il ministro che ha messo una mano sul ginocchio di qualcuno ha fatto una cosa avvenuta miliardi di volte nel mondo. In genere bastava spostare la mano dell'invasore e dimostrare mancato gradimento. Adesso è diventata una questione proprio di comportamento scorretto. E io non dico che questo sia sbagliato, bisogna ristabilire le regole, altrimenti si arriva a degli equivoci che veramente possono distruggere una carriera, una personalità, per atti che chi li ha fatti riteneva assolutamente normale.
Il tema esiste da sempre, le molestie e gli abusi ci sono sempre stati, ha ricordato Giordano Bruno Guerri. Nell'86 il caso Anita Hill, un'avvocata che ha denunciato un giudice candidato alla Corte Suprema negli Stati Uniti, ha segnato una tappa importante. Il caso Weinstein può essere considerato un punto di svolta? Molti affermano che nulla sarà mai come prima per l'ampiezza delle rivelazioni, perché molte donne hanno preso la parola in tutto il mondo e perché ha rivelato un vero e proprio sistema che tocca tutti gli ambiti della società. È d'accordo, Carlo Calanchini?
Sono troppo poco informato sul caso Weinstein per valutarne l'impatto. Devo dire, non so che cosa succederà. Suppongo che, come tante cose, sollevi adesso un polverone che prima o poi si placherà e le cose torneranno come prima. Certi comportamenti ci sono sempre stati e probabilmente ci saranno anche in futuro, no? Io ricordo che forse, a mia conoscenza, il primo caso documentato di molestie lo troviamo nel 39esimo capitolo della Genesi, della molestia operata dalla moglie di Putifare su Giuseppe. Quindi è una donna che molesta un uomo. Mi sembra sia un precedente storico, ecco, molto lontano.
Lina Bertola, ecco, un caso, molti lo definiscono appunto una svolta, un caso in grado di incidere proprio sulla consapevolezza. Perlomeno
io vorrei fare una piccola così considerazione proprio sul concetto di molestia. È vero che bisogna fare un distinguo tra molestia e violenza. Diciamo che anche la molestia ha una sua configurazione oggettiva, però quando noi parliamo di molestie, nel proprio configurarsi della realtà dell'atto interviene la percezione del soggetto, e dunque è un terreno molto, molto scivoloso questo. Ora, è vero che la presenza del soggetto nella costituzione della realtà è uno degli elementi centrali dell'epistemologia contemporanea. Lo sappiamo benissimo che non possiamo parlare di una realtà oggettiva. L'ultima frontiera della fisica subatomica ci dice che l'osservatore modifica l'osservazione.
La realtà, sì.
Ecco, questo, con questo io non voglio relativizzare la questione delle molestie o minimizzarla, semplicemente ritengo che dobbiamo aprirci a pensare meglio questa questione. E per aprirci a pensare meglio questa questione delle molestie, io ritengo che bisogna proprio aprire lo sguardo su tutta una serie di altre situazioni altrettanto dolorose, altrettanto preoccupanti, che riguardano un po' quella che io chiamo una regressione obesiana, in qualche modo, della nostra cultura, e che riguardano la difficoltà a relazionarsi con l'altro. Penso ai bambini, ai vecchi, a tutte le persone fragili. Quindi non vorrei chiudere la questione questa questione che sta facendo grande scalpore, ma sì, che possa essere un motivo per aprirci a riflettere meglio sulle forme di potere che esistono oggi.
Certo, ci siamo posti anche noi la domanda della definizione di molestia, poi sentiremo anche un contributo su questo, almeno da un punto di vista giuridico, e siamo consapevoli che appunto ci sono aspetti che vanno al di là del caso singolo, però ci soffermiamo qualche minuto su questo caso perché è significativo, insomma, per alcuni aspetti. Ecco, entrato nel dibattito pubblico è innegabile, no? Questo Maria Teresa Fumagalli, quindi
moltissime
è cambiata
le donne che naturalmente hanno preso la parola rispetto agli ultimi decenni. È forse cambiata la sensibilità rispetto agli anni 70, quando è iniziato il movimento delle donne e delle rivendicazioni, secondo lei?
Certamente è cambiato. Siamo cambiati noi che viviamo adesso e sono cambiati i tempi, come dire, i contesti collettivi. Però qualche cosa mi sembra molto chiaro. Ne parlavo con una giovane donna, la mia nipote, e dicevo... E lei mi diceva, vabbè, il corteggiamento, non usava questa parola, ma insomma il corteggiamento, quello che noi chiamiamo il corteggiamento, è una relazione. Ci sono due persone, non una persona e una cosa praticamente che è mezza strada fra la persona e la cosa. Invece non parlo della violenza, che giustamente Lina ha detto è a parte, è quel confine spaventoso di cui oggi forse non ci occupiamo proprio. La molestia invece è quella relazione appunto non reciproca, non nei due sensi, ma one way, come dicono gli americani, che si stabilisce fra uno soggetto che agisce e un altro che non agisce ma patisce, no? Come si usava nei verbi greco e latino a indicare. Quindi c'è una differenza di stato che viene naturalmente accresciuta o diminuita dalla percezione di chi patisce la molestia, perché naturalmente è un certo stato di fragilità anche temporanea, anche dovuta all'età, a una malattia, e penso a certe molestie che si sono verificate in queste situazioni.
Ecco, poi citando gli Stati Uniti, noi parliamo del caso Weinstein, Stati Uniti, un contesto anche culturale, sociale, molto diverso da quello europeo. Ci sono già dei codici di comportamento ben precisi, se non sbaglio per esempio nelle università, no? Gli insegnanti, i docenti sono tenuti, no, ma è una spia significativa anche questo.
Beh, io la prima volta quando sono andata negli Stati Uniti a insegnare la mia ed universitario all'Università di Pennsylvania, mi ricordo che ero stupita dal fatto che tutti i professori lasciavano, le professoresse, anche le professoresse soprattutto, anche quelle, lasciavano la porta aperta durante i colloqui, e non realizzavo la faccenda. Mi è stato spiegato che questo era un modo per rendere trasparente, anche perché c'era un certo timore, perché c'era stato già un'ondata nell'università. Naturalmente l'università non ha l'amplificatore che ha il mondo del cinema o del teatro, e quindi vabbè, poi si è spenta. Però filtrava questa paura di essere additati come prepotenti e molestatori o molestatrici.
Lina Bertola voleva aggiungere qualcosa?
Volevo ritornare su un'espressione che ho sentito nell'intervento precedente e che un po' mi ricollego a quello che dicevi tu adesso, è questo del politicamente corretto. Cioè, cioè non è che lo dicevi tu, ma insomma facevi riferimento a quella che era la situazione in America, di tutta una serie di regolamentazioni che prevengono determinate situazioni, se ho capito bene. Ecco, è vero, no, che noi oggi siamo una società dei regolamenti, ma se andiamo a parlare di sensibilità verso la problematica, dobbiamo andare un pochino più in profondità. Anzi, questa dimensione della correttezza, che in qualche modo si sostituisce al valore,
deresponsabilizza
una cosa è buona perché è corretta, non è corretta perché è buona, non è un dettaglio. Noi oggi non abbiamo un contatto diretto col valore, abbiamo un contatto con delle regole del gioco che ci proteggono di fronte a malefici di ogni genere. Ma questo non è veramente un'educazione etica, questo non è sensibilità. Ecco, questo mi interessa proprio sottolineare questo aspetto, perché noi oggi, questa società dei regolamenti, ci proteggiamo, ma la vera relazione di cui parlavo prima, quella relazione disturbata oggi nei comportamenti sociali, sei d'accordo? Questa relazione viene mediata dalle regole, non passa.
Linda Bertola, lei tra l'altro, dicevamo in apertura, sta proprio scrivendo un saggio anche sul femminile, ma adesso è giunto il momento della presentazione del brano musicale che ha scelto di proporre a noi, ai nostri ascoltatori. Cosa ha preparato per oggi?
Allora, io sono andata a cercare qualcosa che fosse in tema con la giornata di oggi tra i miei cantautori preferiti, ma devo dire che anche in testi molto belli e molti poetici ho sempre trovato degli stereotipi sull'uomo e la donna. Allora sono andata a prendere una canzone bellissima, Le Metec, che è lo straniero guardato con sospetto, ed è questa storia di un viaggio di un uomo fuori dagli schemi, provocatorio, e che ci fa sentire anche poi il nostro meticciato, no? di cui tutti siamo vissuti, e questo è Le Métèque di Georges Moustaki.
A des lendemains qui chantent sous le soleil, c'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick, Brigitte Schwarz, Emanuela Burgazzoli al microfono per questa edizione in diretta. Ci scusiamo con gli ascoltatori e con Lina Bertola perché il brano che abbiamo trasmesso poco fa, prima del notiziario, non era Le Metek di Moustaki. E quindi Lina Bertola, alla prossima occasione riproporremo questa bellissima canzone. Siamo in diretta per questa edizione che dedichiamo alle relazioni tra i sessi, a come sono cambiate, se sono cambiate, soprattutto dopo la rivoluzione femminista degli anni 70. Lo spunto è offerto dal caso Weinstein, il produttore cinematografico americano al centro di un enorme scandalo sessuale, accusato di molestie da numerose attrici a Los Angeles e non solo, è stato licenziato dalla sua compagnia e cacciato dagli Oscar, un caso al quale ne sono seguiti e stanno seguendo molti altri che innescato un dibattito pubblico che continua sulla stampa internazionale e in questi ultimi giorni anche su quella nazionale dopo la vicenda Butte.
Cerchiamo di capire anche quali sono le conseguenze e le implicazioni di questo caso, se davvero stanno cambiando le mentalità e gli atteggiamenti. Con noi questa mattina per discuterne ci sono la filosofa e saggista Lina Bertola, lo psichiatra Carlo Calanchini e la filosofa e storica Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri.
In Svizzera, secondo una recente inchiesta della Segreteria di Stato dell'Economia, il 30% delle donne e il 10% degli uomini interpellati hanno subito molestie sessuali nel corso della loro vita professionale. Ma come definisce la legge svizzera le molestie sessuali? Lo abbiamo chiesto all'avvocata Micaela Antonini-Luvini del consultorio giuridico Donna e Lavoro.
Per la legge la molestia sessuale dal punto di vista penale è una contravvenzione, nel senso che viene perseguita a querela della vittima. Non c'è una definizione proprio precisa anche dal punto di vista penale, si parla di atteggiamenti fisici o verbali pudorati o lesivi della dignità altrui. Questo dal punto di vista penale. Poi, diciamo, dal punto di vista, per esempio, civile, io mi riferisco in particolare al diritto del lavoro, perché è forse l'ambito dove, a mia conoscenza, ci sono più situazioni del genere. La molestia sessuale è vista più che altro come una violazione della dignità della lavoratrice, che può sfociare anche, se ripetuta nel tempo e ripetuta come atteggiamento, può sfociare anche in una definizione di mobbing, ed è vista come un fattore sia discriminante nei confronti della donna, sia comunque contrario alle norme del diritto del lavoro e all'obbligo che compete al datore di lavoro di proteggere la personalità della lavoratrice.
Ecco, in questo concetto rientrano moltissimi comportamenti, dalle molestie verbali alle vere e proprie aggressioni. È vero che il confine può essere molto sottile, labile a questo punto, fra quello che è un corteggiamento forse e una molestia. A questo punto il discrimine, lo abbiamo già in parte detto, la percezione di chi subisce questi comportamenti, no? C'è anche l'intenzione di chi li mette in atto, ma sicuramente il discrimine può essere questo. Carlo Calanchini.
Sì, la definizione di molestia mi sembra molto vaga e soprattutto è variabile a seconda del contesto, del tipo di rapporto, no? Faccio un esempio che è tratto dalla mia esperienza di psichiatra. Tempo fa ho avuto in consultazione un signore che ho visto soltanto poche volte, che era terrorizzato dalla possibilità che una donna lo denunciasse per molestie. Ora, questa donna era stata per anni la sua convivente e le asserite molestie che questa signora aveva intenzione di denunciare risalivano ad alcuni anni prima, quindi non c'era nemmeno più la possibilità di una querela di parte perché era passato troppo tempo, e erano stati degli atti, diciamo così, consensuali e ripetuti nel tempo senza opposizione nel corso di questi anni di convivenza, reinterpretate come molestia dopo che la loro relazione si era sciolta in malo modo. Quindi era una rivisitazione, diciamo così, di quello che non era forse la consuetudine, ma sicuramente era un procedimento consensuale quando stavano assieme, e poi invece è stato rivisto come molestia, addirittura molestia denunciabile, per così dire, anche se poi il fatto sarebbe stato ampiamente non prescritto, semplicemente non sarebbe più stato denunciabile perché il tempo trascorso era troppo lungo. Quindi non è soltanto il fatto in sé, ma in che contesto questo fatto viene commesso, in che contesto questo fatto viene poi interpretato, perché appunto le cose possono cambiare, e soprattutto il fatto avviene all'interno di una relazione che non è una relazione fissata definitivamente. Le cose possono cambiare e quindi anche l'ottica in cui si vede questo stesso fatto è molto 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 variabile.
Ci rilacciamo a quello che diceva prima Lina Bertola, appunto di questa importanza della percezione di cui parlava anche lei, a cui accennava prima.
Sì,
no?
Infatti io penso che questo vada considerato come elemento fondamentale, proprio per non banalizzare, ma anche per meglio capire, lo dicevo prima, per meglio capire e contestualizzare. E di qui il discorso, ripeto, la cosa migliore per non banalizzare o relativizzare è quello di aprire la questione su altri aspetti delle relazioni malate tra uomini e donne nella nostra società. Perché torno sul tema delle leggi. Prima parlavo di questa sensazione che ho io ogni tanto di una regressione hobbesiana, no? Allora, tutti noi sappiamo che Hobbes, all'Homo homini lupus, aveva messo lì uno stato che lo contenesse. Noi oggi, davanti a queste situazioni che io chiamo di regressione hobbesiana, mettiamo delle leggi che controllano, che regolano, ma che non agiscono per una, diciamo così, trasformazione culturale. Faccio un esempio. All'Università di Ginevra, dove c'è mio figlio attualmente, mi raccontava che stanno facendo una grandissima campagna contro le molestie. Allora, questa campagna ha tutta una serie di informazioni sulla necessità di denunciare, cioè non è sensibilizzazione, è invito a denunciare, che è una cosa molto diversa. La sensibilità è il nostro problema oggi. Qui invece c'è questo invito. Allora, sui bicchierini alla buvette c'è scritto basta le molestie. Allora si crea tutta una situazione così di distrazione, di annacquamento così di tutto quello che invece dovrebbe essere un discorso più profondo.
Un lavoro profondo, un invece lavoro profondo. Sostituito da quasi slogan, insomma, sì. Si semplifica sempre, molto. Sempre tutto. Maria Teresa Fumagalli, ecco, ma c'è anche il tema, grande tema del consenso, anche il consenso è qualcosa che si deve coltivare tra due persone, qua appunto ci possono essere, è un lavoro continuo quello del consenso, ecco, tra
sì,
due
è un lavoro
umani.
Continuo, l'ha detto molto bene, ma il consenso è già un punto d'arrivo estremamente lampante, esterno, come dire, tangibile, che non mi basta, perché qui bisogna illuminare un retroterra più profondo. Rimanendo un attimo solo sulle faccende delle lacune legali o qualcosa del genere, beh, io voglio denunciare qualcosa che non è una lacuna legale, ma funziona da lacuna legale, in un certo senso. In Italia almeno le cose stanno così: quando una donna va alla polizia, dai carabinieri, da qualsiasi ordine grado, adesso io non voglio specificare perché non lo so precisamente, a denunciare una molestia, quasi sempre si trova davanti a un uomo, non una donna. Non c'è una donna nei vari posti di polizia, questo mi è stato assicurato, deputata a questo, casualmente può esserci. E viene un po' come presa, ma signora, ma dai, ma cosa
vuoi? Sta esagerando.
Ma non è poi una cosa seria, gli dai uno spintone, ti metti a ridere, a parte il fatto che certe volte mettersi a ridere potrebbe essere estremamente pericoloso. Ecco, insomma, c'è una lacuna legale ancora nella percezione maschile che deve raccogliere questo fatto. Questo mi sembra molto, molto grave. Per quell'altra faccenda, cioè quando scatta la molestia, qui così dobbiamo o trovare un sistema empirico, molto empirico, che è a un certo punto un no che può arrivare a qualsiasi momento da parte del molestato o del molestato, oppure dobbiamo anche considerare la situazione di colui che è molestato, che si trova in una condizione di inferiorità, ma non tanto per sua decisione o caratteristica, ma per il fatto che c'è tutto un retroterra educativo che predispone la donna a dire di sì, o perlomeno di sentirsi colpevole se dice di sì, e di sentirsi a disagio se dice di no.
Gli aspetti sono molteplici, quindi fattori che entrano in gioco. Carlo Calanchini bene lo riscontra anche, penso, nella sua pratica quotidiana. C'è anche un rapporto forse fra la violenza verbale e la violenza fisica. Si tende anche magari a banalizzare questo fenomeno di violenza verbale, aggressione verbale, ma secondo lei è...
Ma guardi, nella mia pratica quotidiana io non mi occupo molto di molestie, perché non si tratta di problemi che hanno una rilevanza psichiatrica se non in casi molto particolari, no? Può capitare se la molestia è prolungata nel tempo e quindi diventa una sorta di persecuzione. Il nostro codice penale non prevede, o perlomeno non prevede ancora, per esempio, il reato di stalking. Lo stalking, però, quando viene de facto esercitato, diventa una vessazione psicologica, qualche volta anche fisica, ma di regola è psicologica, della vittima, e questo può indurre effettivamente un fortissimo disagio che può portare la vittima anche alla consultazione psichiatrica, altrimenti le cose vengono solitamente vissute all'interno della relazione e gestite senza l'intervento dello psichiatra. È chiaro che la violenza verbale, che può essere esercitata, direi, anche con notevole abilità dalla donna, no? È pesante e può fare molto male. Ma perlomeno per quanto riguarda la mia attività, compare soltanto come ingrediente marginale.
La verità è che lei ha controllato quell'incontro. Lei ha fissato l'ora, lei ha ordinato il vino, lei ha chiuso a chiave, lei ha preteso attenzioni e si è infuriata quando lui si è ribellato. Poi ha deciso anche di fargliela pagare cara, montando accuse per farlo cacciare. Signorina Johnson, l'unica cosa che ha dimostrato è che oggi una donna di potere può essere prevaricatrice quanto e più di un uomo.
Vuole mettermi all'indice, d'accordo, ma diciamo almeno le cose come stanno. Sessualmente sono aggressiva, sì, mi piace così. Tom lo sa benissimo e lei non lo accetta. È la solita decrepita storia dall'inizio dei tempi. Fingi, nascondilo, tienilo dentro e butta via la chiave. Voi volete che la donna faccia lavori da uomo, guadagni come un uomo, ma che poi passeggi con l'ombrellino e si sdraia a comando per essere scopata come 100 anni fa. No, grazie, non ci sto.
Era uno spezzone tratto dal film Disclosure del 94, protagonista Demi Moore, donna dirigente di potere accusata di molestie da un disorientato Michael Douglas. Il primo film che tratta di donne molestatrici. Ecco, nonostante tutte le conquiste, le affermazioni di parità fra uomo e donna, si ha ancora paura nella nostra società dell'agire sessuale femminile. Si vuole forse ancora imporre un controllo alla sessualità femminile, Maria Teresa Fumagalli, visto che conosce bene questo film?
Francamente non lo so se si vuole porre un controllo, ma constato alcune testimonianze di amici, eccetera, persone che conosco, che a un uomo, se non in particolari condizioni di inferiorità, un uomo molto giovane, per esempio, rispetto a chi molesta, la donna molestatrice, o molto povero in qualche situazione di questo genere, a un uomo in genere dà solo fastidio o divertimento. Divertimento perché è una riprova di un vecchio risultato, di un'educazione addirittura millenaria. Come? Divertimento, sono io quello che avanza le proposte, non sei tu. E, o se no, fastidio perché trova che agisce qualcosa che non è desiderio, ma è sopraffazione pura, crede che sia così, perlomeno lui. Quindi è una situazione asimmetrica, quella delle donne molestatrici. Del resto, dicevo, l'università è un banco di prova, perché le pochissime donne che almeno nella mia facoltà lavoravano, per 10 anni sono stata l'unica, quindi lo posso dire con cognizione di causa, ecco, le pochissime donne veramente avevano un comportamento assolutamente normale, ma erano esposte ed era giustificato al sospetto, tanto che era giustificato quell'atto delle mie colleghe americane e inglesi che tenevano sempre la porta aperta, perché in un certo senso la bizzarria e la simmetria della situazione poteva far scattare qualche situazione, qualche reazione che non era chiaramente normale.
Ecco, dottor Carlo Calanchini, c'è effettivamente questa asimmetria.
Devo dire che non ho capito bene che cosa intendesse la signora Fumagalli Bologna Brocchieri con questa asimmetria nella molestia della donna.
Beh, perché la reazione di una donna molestata, adesso dobbiamo accorciare e non puntiamo ancora la nostra attenzione sulla significato di molestia, ma di una donna che percepisce la molestia, non è certamente il fastidio, può essere fastidio, ma non è soltanto fastidio o divertimento, è qualcosa di molto più vicino alla paura, al terrore, alla colpa, al senso di colpa persino.
Invece per l'uomo è diverso? Sarebbe diverso, Carlo Calanchini?
Probabilmente sì, nel senso che la paura è probabilmente un'emozione che compare meno frequentemente. Ci sono però anche degli uomini che sono stati molestati molto pesantemente e forse non provano una paura fisica, nel senso che l'aggressione che subiscono difficilmente può essere così pesante. Possono provare però un profondo fastidio e anche uno scadimento della qualità di vita. Io ricordo il caso di un professore universitario che non veniva molestato esplicitamente, ma una signora che era evidentemente innamorata di lui riusciva a farsi trovare costantemente, più volte al giorno, sul suo percorso. Quando lui usciva di casa si trovava sempre questa signora. Morale, lui era limitato nella sua libertà d'azione perché sapeva che avrebbe incontrato questa signora che non desiderava incontrare, no? È una forma di molestia molto sottile, perché evidentemente non è inquadrabile, non è, ovviamente non è punibile, ma diventa insopportabile.
Una forma di stalking, appunto, diceva prima, che non entra ancora lo stalking nella nostra legislazione, ma ci si sta pensando. Carlo Calanchini ha scelto per noi e per voi ascoltatori un brano musicale, un brano molto intenso.
Ma io veramente ho proposto diversi brani e ho lasciato a lei la scelta.
Allora, abbiamo scelto uno, speriamo, quello
uno
giusto,
molto bello.
Interpretato da David Russell, Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega.
Perché questa scelta?
Ma questo è un brano che mi tocca un po' personalmente, non ha niente a che fare con le molestie, ma mi era stata data la scelta, no, tra brani che in qualche modo avessero a che fare con le molestie. Me ne è venuto in mente uno adesso, al di là di quelli che avevo dell'unico che avevo segnalato antecedentemente, uno divertente che parla di una molestia speciale, che è Sant'Antonio allo deserto, no? Che è un brano buffo che purtroppo mi viene in mente soltanto adesso. No, Recuerdos de la Alhambra, perché in gioventù io suonavo la chitarra classica e questo era uno dei brani, è considerato da alcuni autorevoli chitarristi il più bel brano per chitarra mai composto. Non voglio fare una classifica, ma è sicuramente un bel brano che mi riporta a quando avevo il tempo di suonare. Ecco.
Sentiamolo.
Lasciamo i ricordi della Alhambra di Francisco Tárrega, la scelta musicale di Carlo Calanchini. Per tornare al nostro tema d'attualità, abbiamo parlato di legislazione svizzera, leggi che non sempre tutelano a sufficienza le vittime di molestie sessuali sul lavoro. Sentiamo ancora l'avvocata Micaela Antonini-Luvini.
La nostra maggioranza le molestie sono sulle donne. Constatiamo che soprattutto nell'ambito del diritto del lavoro, ecco, c'è poca protezione per la lavoratrice, nel senso che spesso ci vengono segnalati casi di molestie, ma di molestie anche abbastanza pesanti, proprio con toccamenti antipatici e comportamenti del tutto fuori luogo, e purtroppo constatiamo che in questi casi poi il datore di lavoro arriva a licenziare la lavoratrice, quindi la vittima, oltre a essere stata palpeggiata, poi viene anche licenziata, viene magari demansionata. Purtroppo ci sono pochi datori di lavoro attenti a queste molestie che subiscono le lavoratrici, e nella maggior parte dei casi, quando noi interveniamo, come dicevo, la tendenza è quella di far tacere chi ha subito le molestie e non di prendere dei provvedimenti. Io penso che la nostra legislazione sul diritto del lavoro sia estremamente sfavorevole al lavoratore, e quindi non c'è ancora la sensibilità né la volontà politica di modificare queste norme rendendo più forte il lavoratore. Sono delle norme che in realtà proteggono il datore di lavoro. Non so, se lei venisse licenziata perché vittima di molestie, potrebbe richiedere 6 mesi massimo di indennità al datore di lavoro, ma non ottiene il reintegro nel posto di lavoro. Dunque già questo è, a mio modo di vedere, insostenibile.
Ecco, nel mondo del lavoro non c'è ancora una tutela giuridica adeguata per le vittime di molestie, come ci ha spiegato Micaela Luvini. C'è ancora quindi uno scarto fra leggi sulla parità e le misure messe in atto da aziende e istituzioni. Forse si torna al tema anche della profonda, autentica, vera sensibilizzazione, non solo il discorso delle regole o degli inviti. Ecco, anche nel mondo accademico, abbiamo sentito l'Università di Ginevra, si corre ai ripari, insomma, qualcuno comincia a mettere in atto delle misure. Maria Teresa Fumagalli, sì, lei ha lavorato a lungo anche appunto nel mondo accademico, ne abbiamo parlato, anche qua ha constatato comunque un cambiamento nel corso degli anni, in questo senso.
Ma io non posso dirlo, perché appartengo al Dipartimento di Filosofia, ancora adesso mi ritengo appartenere a questo spazio privilegiato. Francamente, forse il senso critico o altro, non lo so, non credo di avere mai constatato questo fenomeno, se non in maniera così labile, così fuggevole che quasi irrilevante. Invece vorrei porre l'attenzione su uno spazio privilegiato alle molestie e all'osservazione del fenomeno, cioè quello delle attrici. Perché non è un caso che tutto è cominciato, no? Questa ondata lì è cominciato lì perché l'attrice è una donna speciale, tra l'altro è anche molto recente come personaggio, no? Innanzitutto anche per il passaggio che ha, obbligatorio per la sua professione, per la sua attività, da una personalità all'altra, e quindi inafferrabile, diciamo non definibile, e quindi definibile al basso, cioè facile al compromesso, al passaggio ad altre situazioni, e quindi anche a questa.
È sufficiente comunque dire che in caso di molestie non si sta facendo altro che rispondere a pulsioni incontrollabili, è giusto, dottor Calanchini, lei è psichiatra e lavora da ormai decenni, è giusto lasciare la briglia sciolta alle pulsioni?
No, io penso che questo sia stato enunciato molto bene da quello che può essere considerato un aforisma di Freud, no? Wo es ist, soll ich werden, dice, no? Cioè, dove c'è l'es è il contenitore delle pulsioni, la parte più biologica, più passionale, più irrazionale della personalità, deve subentrare l'io. L'io è anche l'istanza di controllo. Quindi le pulsioni vanno riconosciute, ma non vanno vissute così senza filtro.
Un'operazione non sempre facile.
È un'operazione non sempre facile, anche perché poi le molestie possono avvenire, spesso avvengono, in situazioni che facilitano la disinibizione, perché sono erotizzate, per esempio. In situazioni in cui sono in gioco sostanze psicotrope, alcol in primis, no? L'alcol sembra aver avuto un ruolo importante adesso anche nelle vicende di Butte, per esempio, oppure altre forme che labilizzano, altre situazioni che labilizzano il comportamento e il controllo, ma ovviamente le pulsioni non vanno vissute così senza alcun freno.
Ecco, no, ne abbiamo accennato al tema perché spesso vengono portate come giustificazioni sul piano giuridico da avvocati della difesa, ecco, quindi in questo senso. Intanto si sono fatte le 11 ed è il momento dello spazio dedicato alla musica classica, Brigitte, con un brano proposto sempre da Pietro Antonini.
Giorni fa vi ho proposto una registrazione in cui brillava il talento di Gauthier Capuçon. L'ho ritrovato in un'altra registrazione d'archivio effettuata un anno più tardi, nel 2007, non al progetto Argerich, come spesso è capitato al talentuoso musicista, ma alle settimane musicali di Ascona. In quell'occasione il violoncellista francese sedeva accanto due mostri sacri della musica da camera transalpina, il violinista Augustin Dumay e il pianista Jean-Bernard Pommier. Due artisti maturi che potrebbero, per età, essere genitori del giovane violoncellista. Nulla, tuttavia, lascia intendere nelle loro interpretazioni che ci sia un problema di comunicazione dovuto al salto generazionale tra i due esperti concertisti e il brillante leone del mondo musicale che suona con loro. Sono poche le situazioni della vita in cui la distanza d'età non crea alcun problema d'intesa, come nella musica. Lo si osserva spesso quando un vecchio maestro accompagna con gioia e meraviglia un giovane solista e lo si nota in modo evidente nelle diverse formazioni da camera. Un trio può funzionare soltanto se i tre musicisti si pongono sullo stesso piano, rispettandosi e stimandosi a vicenda. Un affiatamento come quello che stiamo apprezzando nello scherzo del primo trio per violino, violoncello e pianoforte di Brahms si ottiene soltanto dopo numerose ore di prove destinate ad affinare l'assieme ed ad individuare un'interpretazione univoca. Ciò significa che Capuçon, durante il lavoro di preparazione, ha potuto esprimersi, dire la sua, e Dumay e Pommier l'hanno ascoltato e assecondato. Augustin Dumay e Jean-Bernard Pommier sono stati a lungo protagonisti di una stagione particolarmente felice per la musica francese. un periodo che li vedeva onnipresenti nei cartelloni sinfonici e nelle stagioni di musica da camera e ben rappresentati dalle etichette discografiche internazionali. Era l'epoca d'oro in Francia anche di Alain Lombard, che ha contribuito in modo determinante a far giungere da noi quegli artisti a cui era legato da rapporti di amicizia. Non potrebbero essere più diversi nel carattere e nell'aspetto Dumay e Pommier. Riservato e di poche parole il primo, un fiume in piena di parole il secondo. Altissimo e asciutto il violinista Dumay, basso e rotondo Pommier. Una strana coppia, fra cui si è inserito a meraviglia Gautier Capuçon, timido all'apparenza e in realtà consapevole del suo talento. Insieme ci hanno lasciato una splendida esecuzione del trio Opera 8 di Brahms, di cui possiamo ascoltare qui solo il vivacissimo scherzo. Si tratta di un'opera giovanile piena di idee e di slancio. Brahms, nel 1891, ha ripreso il suo lavoro di gioventù per rimaneggiarlo. Ha ritoccato ampiamente tre dei quattro movimenti, ma non è quasi intervenuto su quello che stiamo ascoltando. Evidentemente è rimasto soddisfatto della versione composta quando aveva poco più di 20 anni. Ascoltiamo ancora i tre musicisti francesi nella loro brillante interpretazione.
Lasciamo lo scherzo dell'opera 8 di Brahms. Per chi si fosse sintonizzato ora, Moby Dick, il nostro magazine culturale del sabato, oggi stiamo discutendo di un argomento che sta occupando da un mese a questa parte le pagine dei giornali, le molestie sessuali che esistono da sempre ma che solo recentemente sono diventate oggetto di un dibattito pubblico. Una macchia d'olio che si allarga, lo scandalo delle molestie sessuali sulle donne scatenato negli USA dal caso Weinstein, dilagato ormai in Francia, in Austria, in Gran Bretagna e negli ultimi giorni anche in Svizzera. Dopo attrici, medici, poliziotte, consulenti finanziari, ora tocca anche alla politica.
La discussione quindi continua con gli ospiti in diretta nei nostri studi, lo psichiatra e psicoterapeuta Carlo Calanchini, insegna anche alla Facoltà di Teologia di Lugano, la storica della filosofia medievale Maria Teresa Fumagalli Beogno Brocchieri e la filosofa e saggista Lina Bertola.
Le donne che hanno taciuto, che hanno denunciato abusi e molestie, hanno taciuto per anni, anche per decenni. Come si spiegano questi silenzi? Sentiamo ancora lo storico Giordano Bruno Guerri.
Perché appunto all'epoca venivano considerati normali, atteggiamenti normali, sia pure sgradevoli. Adesso che si è stabilito che non sono normali, arrivano le rivelazioni anche sull'onda, ahimè, di un, non dico di una moda che è una parola sbagliata, ma di un fenomeno in atto. Però è come se si desse valore retroattivo a una legge, cosa che sappiamo che in giurisprudenza non si può fare ed è sbagliato. Naturalmente la distinzione vera, grande, anche riguardo al passato, è quella sul livello della molestia. Cioè una cosa è fare un avance che non è mai stato considerato una molestia. Una cosa è usare una qualsiasi forma di violenza, anche psicologica. cioè l'attrice che capisce o le viene detto che avrà una parte solo se sarà gentile con il produttore o con il regista, anche se non viene sfiorata, subisce certamente più che una molestia, subisce una violenza. Che lo si dica dopo 20-30 anni è come per certi versi una specie di liberazione dal passato.
Ecco, Lina Bertola, una liberazione dal passato, dice Giordano Bruno Guerri, questo silenzio mantenuto per decenni, no? Qualcuno anche si è un po' ha fatto delle osservazioni sul fatto di uscire dopo 20 anni dai fatti, ecco.
Sì, io credo che sulla ragioni del silenzio sia veramente difficile esprimersi, anzi, anche se obiettivamente c'è una ragione storica molto profonda del silenzio delle donne, ma anche ascoltando alcune testimonianze sono uscite poi motivazioni diverse. Invece quello che è interessante, credo, commentare qui è il racconto che se ne fa oggi. Che tipo di racconto è? Perché è vero che il racconto è una dimensione profonda della nostra identità. Noi percepiamo la nostra identità, la consapevolezza di noi stessi nel racconto, io direi nella durata del tempo del nostro racconto della nostra vita, quindi un presente nutrito dal passato, dalla memoria, e un presente che guarda al futuro, al progetto e al sogno. Ora, noi oggi viviamo, come tutti ben sappiamo, in un mondo che ha un po' frantumato queste profonde temporalità. Viviamo in quello che si dice un tempo reale, che di fatto è un non tempo, e quindi siamo tutti esposti a essere presenti in questo mondo dove tutto e dappertutto subito, e quindi siamo tutti convocati così a esserci, a comunicare anche il nostro vissuto. Allora io mi chiedo se questi racconti, in qualche modo che sono racconti episodici, frammentari, che in qualche modo rispondono alla domanda proprio di essere, lo dicevo prima, presenti in questa comunicazione globale, in questa presenza di tutti. Allora mi chiedo veramente se questi racconti abbiano un profondo legame con quel contatto con se stessi che normalmente il racconto richiede. Io credo che questi linguaggi sono assolutamente, con tutte le buone intenzioni, tutto quello che sta capitando oggi sicuramente ha delle buone intenzioni, ma inefficaci. Io oso prevedere che fra un mesetto non se ne parlerà più di queste cose, allora è evidente, o se ne parlerà molto meno. Allora è evidente che tutto questo, questa potenza comunicativa non si traduce in una potenza conoscitiva, in un potere di consapevolezza. Ed è su questo, ritorno sempre al tema da cui sono partita, che noi oggi dovremmo lavorare. Una scrittura nell'anima, come diceva Platone, a me piace sempre ricordare questa espressione assai forte, della realtà. Non in questi linguaggi così, che questa dimensione che esteriorizza il nostro vissuto e che frantuma il nostro vissuto interiore.
Maria Teresa Fumagalli, lei è storica, quindi di racconti delle donne ne ha visti tantissimi negli archivi, ma non solo. Quindi tutto questo dibattito, questo racconto, secondo Lina Bertola, molto mediatizzato, un fuoco di paglia o vede un impatto reale?
No, io un fuoco di paglia non direi, perché senz'altro ha ragione Lina quando dice in effetti c'è quasi una recitazione del racconto, no? Un piacere del racconto, del resto ci sono tanti spazi adesso, Facebook per tutti, ma insomma queste cose qui, dove si parla agli altri di cose che magari non interessano agli altri. Ma lasciando da parte questo, che senz'altro è un elemento che deve alla fine essere anche tenuto presente, io penso che l'elemento più importante sia questa educazione alla parità. È un sogno, voi dite, non è vero, abbiamo fatto passi da gigante. È una educazione alla parità che coinvolge anche gli uomini, che devono fare molto cammino, ma anche e soprattutto le donne. Altre volte ho detto proprio da questi microfoni che le donne devono imparare a preferire l'autonomia, la libertà, la fatica del lavoro alla protezione. Questa parola che indica tante cose, dalla protezione benevola del padre, da quella del marito buono, ma anche del marito meno buono e del tiranno, no? Ecco, quindi devono preferire, devono essere educate a preferire il rischio del lavoro e della fatica, dell'autonomia, a quello della protezione.
Carlo Calanchini, ecco, vedevo che scuoteva leggermente la testa. È vero che molto di ciò che oggi vediamo, pensiamo al cinema ma non solo, al marketing pubblicitario, sembra che l'unico desiderio accettabile vada sempre in una direzione, dall'uomo verso la donna, o almeno nella maggior parte dei casi. Ecco, si parlava di educazione all'autonomia, alla libertà, al rischio per le donne.
Ma io non scuotevo la testa in senso di disapprovazione, semplicemente con un certo dubbio. Ecco, mi domando se dobbiamo educare, cioè perché e partendo da quale presupposto. Chi ci dice che abbiamo la conoscenza e l'autorità per educare in una certa direzione? È possibile che ci siano dei legittimi desideri di rimanere in una relazione anche di protezione. Ognuno, uomo o donna, ha una sua sensibilità individuale che è determinata da una quantità di fattori, tra i quali soltanto l'educazione è soltanto uno. E non è necessario l'educazione nel senso la cultura dominante, la scuola, eccetera. No, questi sono dei valori sicuramente importanti, ma non sono gli unici e non sono necessariamente quelli fondamentali. La personalità viene formata da tutta una serie di eventi, di circostanze, di relazioni, di situazioni storiche, eccetera, che possono condizionare, e tutti siamo condizionati, no? Anche dei bisogni dei quali bisogna tener conto e non necessariamente sono quelli della, diciamo, chiamiamola così, emancipazione. Quindi io sono abituato a lavorare non tanto sulle teorie, per quanto mi interessino, quanto piuttosto sul singolo caso, no? Sono per forza di cose, la mia professione mi porta ad essere così, un empirico, e questo mi porta a dubitare sistematicamente, diciamo così, delle generalizzazioni.
Certamente, ecco, Lina Bertola vuole fare un breve intervento, poi abbiamo,
sì,
un altro contributo.
Sì, su queste, certo, ultime cose che, sì, ho sentito dai colleghi. Ma innanzitutto sì, l'intervento di Calanchini relativizza, probabilmente anche a ragione, la dimensione dell'educazione. Allora, non chiamiamola così, certo, chiamiamola un lavoro su se stessi, a cui io assisto oggi nell'incontro con persone adulte. Io non penso all'educazione a scuola, in famiglia, solo a quello. Penso proprio all'educazione permanente nello scambio, un lavoro su se stessi per star meglio al mondo con gli altri. Questo è fondamentale e questo, secondo me, rimane un valore prioritario che, se non vogliamo chiamarlo educazione, possiamo chiamarlo in un altro modo. Certo. E per quanto diceva Maria Teresa un momento fa, se ho ancora un minuto, mi sembra molto importante, certo, questo discorso di educazione della donna, perché anche la donna, mi rifaccio al frammento di film che abbiamo sentito, perché anche il lavoro della donna su se stessa in questo momento di trasformazione della sua identità è molto importante. Ci sono tutta una serie di gabbie culturali che creano nei comportamenti femminili situazioni di ambivalenza molto evidente. Voglio fare ancora un esempio di giovani ragazzi. Io sono in contatto con i giovani per ragioni professionali e ricordo che tempo fa ci fu un filmato in una trasmissione televisiva della nostra televisione in cui si mostravano delle situazioni di studentesse che, anziché andare a fare la cassiera alla Migros per 12 ore per pochi soldi, tranquillamente accettavano di prostituirsi con un vecchio che magari per loro era un quarantenne per poter guadagnare i soldini o per le belle scarpe o per pagarsi gli studi. E quando io ne ho discusso in aula, molte ragazze hanno condiviso questa situazione. Oppure penso a tutte le studentesse di Ginevra che conosco molto bene, belle ragazze intelligenti che stanno facendo il master e che non si fanno problemi ad andare a esibire il corpo, che è un prolungamento dell'automobile, al salone dell'automobile, proprio perché questo comporta un guadagno. Ecco, allora io dico anche la donna deve fare i conti col suo corpo, perché il corpo è una dimensione fondamentale dell'esperienza che noi oggi dobbiamo ripensare e dobbiamo uscire dalla gabbia proprio del corpo oggetto, che secondo me è una delle ragioni di questa situazione.
E ci torniamo tra pochissimo. Dopo il caso Weinstein, le donne hanno preso la parola sui social media, l'abbiamo detto, raccontando episodi passati risalenti anche a molti decenni prima. Sull'importanza della liberazione della parola sentiamo ancora la riflessione di Giordano Bruno Guerri.
È importante perché così finalmente arriveremo a un nuovo concetto di molestia, di cosa è lecito e di cosa non è lecito. Siamo di fronte a un cambiamento epocale, come si dice, cioè sta cambiando qualche cosa nei rapporti umani, per cui è giusto, è necessario capire quali sono le regole nuove. Sperando poi che una volta appurato questo concetto, cos'è la molestia, cessino le molestie naturalmente, ma soprattutto si guadagni in maggiore libertà, che direi che è lo scopo poi dell'essere umano, non maggiori limiti, ma maggiori libertà, cioè io so che posso avanzare delle offerte, delle richieste di un certo tipo lecitamente, lo devo fare a voce piuttosto che con una carezza, va bene, lo farò a voce, però che io sappia che lo posso fare. Insomma, stiamo scoprendo come ci dovremo comportare in futuro, per questo è bene che ci sia questo dibattito.
Ecco, Giordano Bruno Guerri dice: stiamo scoprendo come ci dovremo comportare in futuro, quali saranno i nuovi rapporti fra uomo e donna, comunque fra esseri umani, le regole di comportamento futuro. Maria Teresa Fumagalli, ecco, Lina Bertola prima accennava al fatto anche le donne devono fare un lavoro su se stesse in questo senso, ecco, di ridefinizione anche del, per esempio, del proprio corpo, di quanto si è disposte a.
Ma certamente io non intendevo educazione come qualcosa di istituzionale, ma di un retroterra molto profondo, di un lavoro che deve fare il soggetto. Educare etimologicamente è anche quello, no? È anche quello, è, anzi, prima di tutto è quello. E senz'altro il lavoro deve essere fatto dalle donne, ma devo pensare che il comportamento e anche le giustificazioni che si danno al comportamento, gli uomini aggressori, diciamo molestatori, violenti addirittura, è legato a qualche cosa di così antico, di un fatto, di una situazione, di una necessità che si chiama guerra. La guerra appartiene al genere umano, purtroppo. Lo sappiamo, non ci piace, ma lo sappiamo che è appartenuta dalla preistoria, come una necessità animale per il cibo, eccetera, mentre la donna che partoriva e allattava naturalmente non andava in guerra. Ora, questa guerra, oltre a essere esecrabile per tanti elementi, io mi sono occupata di questo, ma non importa adesso, è che, come dire, immette nella mente, non solo nella mente, ma proprio in qualcosa di profondamente, prima della mente maschile, un'attitudine naturale, questa parola naturale non mi viene bene, ma insomma tanto per intenderci, alla violenza, alla sopraffazione, all'imposizione della propria forza. Quindi non si parla forse di guerra d'amore? Non si parla in tutti i libri che prescrivono o comunque dettano una specie di immaginario galateo dell'amore.
C'è una terminologia
sempre
bellica.
Sempre in termini di guerra, bellica. Guerra dolce, guerra anche, ma guerra.
Sentiamo lo psichiatra Carlo Calanchini su questa idea di questa guerra, diciamo così, questo conflitto, di questi ruoli così ancorati anche nel passato.
Ma io credo che ci siano effettivamente dei ruoli che si sono consolidati nel corso dei millenni per delle necessità biologiche, si potrebbe dire, giusto appunto una distinzione di ruoli, perché era solo la donna che poteva partorire e occuparsi dell'allattamento e quindi della crescita della prole, mentre che l'uomo forzatamente doveva occuparsi di altre cose, la caccia, la guerra quando era necessario. Questo probabilmente ha condizionato lo sviluppo di una certa mentalità. E oltre dei fattori culturali possiamo immaginarci anche dei fattori più biologici. Lina Bertola prima parlava di queste studentesse che senza conflitto in fondo, no, usano il corpo come strumento di lavoro, si potrebbe dire, no? Che si facciano la, non so come chiamarla, insomma, la modella sull'automobile, o che si prostituiscano per guadagnare i soldi per le scarpe firmate o cose di questo genere. Questo è un uso del corpo che è consapevole, non è una scelta obbligata. Probabilmente c'è un'assunzione volontaria di un certo ruolo perché non è vissuto come proibito, non è più vissuto come proibito, non è più vissuto come malefico, no? L'uomo ha probabilmente dovuto assumersi o voluto assumersi dei ruoli di altro tipo, che sono più forzatamente violenti per quanto riguarda la guerra e anche per quanto riguarda poi il rapporto con l'altro sesso, no? Ricordiamo che secondo la tradizione Roma esiste grazie al ratto delle Sabine, che è stato un atto di guerra e di violenza sulle donne, che però sembra essere andato a buon fine, almeno stando alla tradizione.
Ecco, sono le 11:25, c'è ancora tempo, c'è ancora prima del brano.
Ci sono sicuramente anche episodi di violenza femminile nella storia.
Maria Teresa Fumagalli,
allora, di figure, anche
andando
storiche,
molto
di
indietro,
grande potere, non so,
si
pensiamo...
parla di qualche violenza, da dolce Maria violenza, ma non so mai se un violenza è sempre quella, quando, perché è un'imposizione, è sempre one way, in una sola direzione, della regina Elisabetta I, no? Che è la regina cosiddetta vergine, che poi appunto forse vergine non era. E voglio dire, si possono parlare, ma sempre di donne di grande potere. Di grande potere anche non soltanto politico o regale, come era nel passato, ma anche di grande potere sessuale, no? Anche negli episodi della Bibbia.
Ecco, lasciamo a lei la parola perché è venuto il momento di presentare il brano che ha scelto per questa puntata di Moby Dick. Handel
perché mi dà molta pace, e in questo momento ci sono tante cose, come dire, spiacevoli, brutte o anche molto violentemente disturbanti quando sentiamo le notizie, ma Handel, l'acqua soprattutto,
ecco,
la musica dell'acqua.
Sentiamo l'ouverture allora dalla Water Music di Handel.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ecco la nostra sigla che ci porta all'ultima parte della puntata di Moby Dick di oggi, sabato 2 dicembre. Al microfono Emanuela Burgazzoli e Brigitte Schwarz. Stiamo parlando di molestie sessuali, prendendo spunto dall'attualità per riflettere anche sulla ridefinizione dei ruoli e della donna e dell'uomo.
Ne stiamo discutendo con i nostri ospiti in studio, Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, storica della filosofia medievale, la filosofa e saggista Lina Bertola e lo psichiatra e psicoanalista Carlo Calanchini, docente alla Facoltà di Teologia di Lugano.
Ecco, abbiamo sottolineato più volte che abusi e molestie sono sempre esistiti nella storia, ma oggi sono entrati nel dibattito pubblico. Ecco, ci siamo chiesti anche a livello di prevenzione che cosa si sta facendo per magari cambiare alcuni atteggiamenti nella nostra società. Abbiamo interpellato la dottoressa Miriam Caranzano, direttrice dell'ASPI, la Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia.
Il lavoro che fa l'ASPI con i suoi programmi di prevenzione degli abusi sessuali nelle scuole vuole proprio portare i bambini a riflettere e a rendersi conto di quanto è importante rispettarsi, rispettare il proprio corpo, rispettare anche quello degli altri, perché viviamo in una società dove si parla di molestie, dove si propongono dei modelli proprio tra uomini e donne che i bambini vedono nel bene e nel male, e che è molto importante da un'altra parte discutere, correggere semmai, perché viviamo, come lo dice Alberto Pelai, in un ipermercato della sessualità dove tutto sembra permesso e lecito. Allo stesso momento si parla di molestie raccontate da donne adulte che le hanno subite già da minorenne e comunque ancora da adulte. I bambini sentono tutto questo e per loro è difficile potersi orientare e capire cosa va bene e cosa non va bene, tanto più che i bambini, i ragazzi osservano i grandi e copiano quello che vedono fare. Dunque è molto importante con loro riflettere e dargli dei messaggi chiarissimi sul rispetto di sé, delle parti private, rispetto anche verso gli altri. Non puoi permetterti di fare qualsiasi cosa a un'altra persona per il fatto, per esempio, che è una ragazzina.
L'educazione nell'infanzia è fondamentale per insegnare il rispetto di se stessi e degli altri, dice Miriam Caranzano. Lina Bertola, lei ha una lunga esperienza nell'insegnamento. L'educazione che ruolo può avere per prevenire atteggiamenti che possono essere considerati sessisti?
Ma l'educazione, io non la voglio limitare a quella che, come dicevamo già prima, avviene nelle istituzioni, nella scuola, nella famiglia. Per me in questo momento storico l'educazione è un lavoro su se stessi che stiamo compiendo per uscire da questo disagio, perché di questo disagio, senza essere apocalittici, ci rendiamo conto tutti. E io posso testimoniare di tante persone che oggi hanno voglia di riflettere sul senso della propria esistenza. Quindi se parliamo di educazione, parliamo in questo senso. E lei prima ricordava il mio lavoro, il lavoro che sto compiendo adesso di ricognizione, diciamo, dell'intreccio tra maschile e femminile nel corso della nostra civiltà, che è stato ingabbiato in uomini e donne e in una situazione molto spesso conflittuale e di sopraffazione, diciamo, dell'uomo sulla donna. Ecco, io oggi ho l'impressione che si senta, si avverta il valore del femminile. Ma attenzione però, perché il dottor Calanchini prima parlava di una diciamo così natura in qualche modo precedente alla cultura. Può darsi, però noi non possiamo parlare che di una natura pensata, di una natura dentro la nostra cultura. Adesso non abbiamo tempo evidentemente di esemplificare, ma la natura in qualche modo sempre pensata. Si trascelgono sicuramente elementi biologici naturali che poi vengono riconosciuti come naturali dentro la cultura. Io voglio solo fare un esempio storico che magari è abbastanza interessante, visto che si è parlato di ruoli. Pensiamo a quello che ha fatto Platone. Platone ha fatto un'operazione grandiosa. Lui ha utilizzato il linguaggio del femminile, quindi di tutta quell'esperienza che è solo della donna, della procreazione, della gestazione e del parto, per distinguere, no? L'ha usata per parlare della generazione delle idee. Se voi leggete i dialoghi di Platone, il linguaggio è quello, si parla di doglie, si parla di concepimento, eccetera. Ora, tutto questo ha comportato poi una distinzione che è diventato, io lo chiamo il graffio del logos, l'uomo sul piano delle idee genera idee, la donna partorisce figli sul piano del corpo, della fisicità, delle emozioni. Ecco, allora, detto questo, oggi io ho l'impressione che questa dimensione racchiusa nella donna, del femminile come fisicità, come contatto con la natura, come forma di riconoscimento dell'appartenenza, oggi se ne riconosca il valore, se ne riconosca la mancanza, un po' in tutti, anche negli uomini. E quindi io penso che questo è l'educarsi di oggi, questo rimettere in movimento il femminile negli uomini e nelle donne, liberandolo da queste gabbie gerarchiche in cui è stato rinchiuso.
Dottor Carlo Calanchini, si accennava all'intervento che abbiamo sentito a questo ipermercato della sessualità, no? In cui tutto è lecito, in qualche modo trasmettiamo dei modelli anche ai giovani giovanissimi. È d'accordo su questa percezione della realtà?
Allora, non credo che non si possa essere d'accordo sul fatto che esiste un ipermercato del sesso. Questo può essere deplorevole, può essere, come dire, un segno dei tempi. Il problema non è tanto che nella sessualità tutto si possa fare o tutto sia possibile. Il problema è che si tende a considerare normale che tutto possa essere fatto sempre con chiunque. Questo non è vero, no? Perché le perversioni nelle forme più variate sono sempre state praticate, no? Se leggiamo le 120 giornate di Sodoma del Marquis de Sade, ne troviamo di tutti i colori e sono semplicemente un condensato anche abbastanza grottesco di ciò che sicuramente veniva praticato da molto tempo. Ma ovviamente non possiamo considerare che, siccome queste cose adesso sono conosciute, allora debbano essere considerate innocue o ammesse dappertutto o con chiunque. Questo assolutamente non va. La signora Caranzano giustamente, no, sottolineava come l'educazione dei bambini sia importante per prevenire certe aberrazioni che lasciano dei segni indelebili e devastanti nella psiche di molte persone, no? Qui io torno alla mia esperienza empirica. C'è una quantità di persone che soffre per tutta la vita di abusi sessuali, qualche volta anche di quello che potremmo definire molestie nel senso odierno, della trasmissione odierna, quindi di molestie perpetrate al momento sbagliato. Un gesto che a 16 anni può essere già accettato come uno scherzo, diciamo così, a 6-7 anni è intollerabile, lascia dei segni. Quindi ci sono tutte queste sfumature da considerare. L'ipermercato del sesso non può sdoganare delle pratiche, delle azioni che pervaderebbero in modo negativo l'esistenza individuale e alla fine della società.
Ecco, Maria Teresa Fumagalli.
Porto le nostre conversazioni a un livello forse più giocoso, non lo so. Vorrei parlare di quello che viene definito comunemente come amor cortese, che è una definizione assolutamente, come dire, sbagliata, perché è una definizione che viene dopo. Come si chiamavano i protagonisti di quello che chiamiamo appunto amor cortese? La fine amore, il bell'amore, niente cortese. Cortese indica appunto come gotico, come dire l'arte gotica, tutta roba che viene dopo, definizioni che vengono dopo. Perché dicevano la bell'amore, la fine amore? Perché conosco molti testi e bisogna andare ai testi, non bisogna andare ai libri scritti sulla fine amore. E in tutto il ciclo, per esempio, di Isotta, no? Tristano Isotta, l'amore che è anche fisico, nonostante tutte queste giravolte, fantasticherie assessuate che si hanno magari anche nei film, anche nei romanzi più. Ecco, l'amore fra Isotta e Tristano è fisico, ma è anche qualche cosa che indica una parità assoluta nell'atto amoroso. Cioè non c'è bisogno del consenso e dell'attacco. C'è bisogno semplicemente di un'intesa, di un corrersi incontro in tutti gli, diciamo, gli atteggiamenti, gli incontri, l'amore, le avventure che hanno corso i due, c'è questa sensazione della parità. Questo è stato anche richiamato, tempo con mia grande sorpresa, la televisione francese qualche giorno fa, quando ha detto ma in fondo dovremmo tornare, ma doveva essere proprio qualcuno di molto esperto, dovremmo tornare alla Finamour, salvo che la Finamour riguardava pochissima gente, pochissima.
Ecco, forse erano delle cerchie un molto ristrette, un'elite di privilegiati.
Comunque che dimostra come nella storia ci siano stati anche esempi diversi. Dunque torniamo di nuovo al presente. I social media, internet, il web hanno liberato la parola, che da individuale è diventata plurale, un effetto positivo, ma l'accesso ormai generalizzato alla rete pone nuovi problemi in ambito preventivo e anche educativo. Vi proponiamo ancora la testimonianza della dottoressa Miriam Caranzano.
Senza la mediazione degli adulti non è sempre possibile controllare quello che vedono o non vedono, e nella nostra esperienza ci rendiamo conto che molto spesso dei bambini si trovano a vivere delle situazioni delicate, difficili, soprattutto per immagini a contenuto pornografico, non tanto a casa dove il papà e la mamma hanno fatto attenzione a mettere un controllo parentale, a insomma avere sotto controllo l'accesso a internet, ma in altri contesti, perché quell'accesso a internet è possibile ovunque, con grande facilità e con mezzi tecnici sempre più performanti. Per noi come ASPI l'approccio è proprio di vedere internet o questi strumenti multimediali come degli strumenti e di educare i bambini a usarli in modo pensato, ragionevole, con rispetto di nuovo, con una regola che alla fine è molto semplice, ossia di non fare online, in internet, niente che non faresti davanti a me genitore. Cioè il concetto di virtuale è molto delicato perché fa passare l'idea che comunque non vale, è tutto permesso, non ci sono delle conseguenze. Bisogna smontarlo questo concetto e far capire che la realtà dietro allo schermo è la stessa realtà che davanti ai miei occhi, dunque comportati online esattamente come lo faresti nella vita che spesso si dice reale, ma è problematico perché è anche reale dietro allo schermo.
Ecco, vita virtuale, vita reale, uno scarto che pone più difficoltà a chi si occupa di prevenzione o di educazione in questo ambito. Non so, dottor Calanchini, dal punto di vista della sua pratica sempre professionale, ha constatato questa sfida ulteriore, insomma, questa componente in più che si viene ad aggiungere?
Direi per il momento ancora abbastanza poco, forse anche perché io sono un semi-analfabeta a livello digitale, no? Devo dire che l'osservazione della signora Caranzano mi sembra però molto pertinente, cioè le immagini che si possono vedere online non sono cartoni animati, no? Vediamo delle situazioni con persone vere che fanno delle cose che probabilmente fanno perché vogliono fare, ma che possono essere molto pericolose. Sia come suggestione, sia perché suggeriscono che questo sia cosa buona e giusta, diciamo, perlomeno normale ed accettabile, e non tutti i fruitori di queste immagini sono in grado di distinguere e di filtrare. Quindi il modello di queste immagini è pericoloso anche perché proprio non si tratta di cartoni animati, e certe cose che vengono mandate online senza troppe difficoltà sono pericolose anche in senso fisico, no? Non sono da imitare, non sono da ripetere e idealmente non dovrebbero essere viste, se non, anzi, non dovrebbero nemmeno essere pubblicate, ovviamente.
Sì, qui si aprirebbe un altro grande capitolo. Certo, l'accesso a un certo tipo di materiale. Lina Bertola, lei voleva intervenire.
Sì, questo sì, punto. Perché anch'io penso che la signora Caranzano ha delle cose molto sagge. Io non credo che la realtà virtuale sia uguale alla realtà. Ecco, e forse qui è il grande equivoco. Prima parlavo dell'importanza del corpo e questo fa parte di questa liberazione del femminile, di questa rivalutazione del corpo, del valore cognitivo del corpo, delle sue emozioni, che deve essere appunto messo in movimento. Quella delle ragazze che vanno come corpi oggetti, caro Carlo Calanchini, non è una scelta secondo me, ma è ancora una prigione. Comunque, detto questo, perché il virtuale non è uguale al reale? Perché c'è tutta una dimensione della corporeità che manca nella percezione del virtuale. C'è un grande inganno dei sensi. Io sto in poltrona e mi guardo e salgo su una montagna e gioco a fare la guerra, gioco a tennis e il mio corpo è fermo, il mio corpo non vive. Allora, che sensibilità è quella di un corpo fermo che non vive? Da questo punto di vista non basta, secondo me, il messaggio di dire che viene detto giustamente, correttamente, guarda che quello che capita lì è la realtà, non è un cartone animato. Il lavoro da fare è molto più profondo. Noi abbiamo bisogno di recuperare una dimensione di fisicità. E a me raccontavano degli insegnanti che i ragazzi escono dall'aula, come si sa bene, alla campana, e si mettono tutti con il loro telefonino, ognuno per conto suo, quindi non c'è nessun contatto fisico. Poi entrano in aula e mentre il professore Paola si parla, si toccano i capelli, si fanno le treccine, cioè hanno bisogno della corporeità. La scuola, da questo punto di vista, è molto importante come luogo della fisicità.
Certo, per quanto riguarda l'adolescenza, sempre più, e anche di questi pericoli della rete, sempre più spesso si legge, si sente di casi di suicidio di adolescenti di cui sono state pubblicate foto in internet. Quanto ci deve preoccupare questo fenomeno, Maria Teresa Fumagalli?
Ma senti, io voglio tornare un attimo a lei quando parlava della mancanza del corpo in questa relazione tutta pensata. Ma ancora di più, la voce è il corpo, anche lei. Quindi anche la voce deve essere ascoltata proprio, non scritta. Le parole scritte, interrogate, diceva qualcuno, no? Non rispondono e hanno questo di brutto. E tutti questi messaggi scritti, ma non parlati, non ascoltati con le mie orecchie, con l'inflessione della voce, ecco, sono qualcosa di profondamente diverso e alieno dalla nostra percezione.
Quindi impoveriscono in un certo modo la nostra capacità di avere una relazione con l'altro, dottor Calanchini.
La modificano
molto,
sicuramente. Sull'importanza della voce sono assolutamente d'accordo con quanto è appena stato detto. La voce, come non soltanto per quello che viene detto, ma per la musicalità, no? C'è la prosodia, c'è un tono di voce, ci sono infiniti messaggi che sono impliciti nella voce e sono dei messaggi che condizionano mostruosamente, direi, in modo veramente stupefacente, la relazione. La relazione può essere basata proprio su un tono di voce o su una modalità, insomma, espressiva, vocale. Tornerei un attimo all'osservazione che ha fatto prima Lina Bertola, che dice: no, queste ragazze dal corpo oggetto non sono libere. Io direi: perché no? Possono benissimo decidere di fare questo. Non possiamo ipostatizzare un concetto di libertà che è nostro e pensare di, come dire, imporlo anche a loro, dicendo: no, tu saresti libera se facessi quello che io penso che farei essendo libero. Non va bene.
No, io non ho detto questo, ho detto semplicemente, dato che stiamo facendo così una conclusione sulle prospettive di diciamo, tra quattro virgolette, educative, abbiamo capito in che senso, dicevo semplicemente di stare attenti che da qualche parte in questa libertà, vissuta come libertà, c'è ancora la gabbia del corpo non liberato. Questo io credo che sia, lo dico anche per esperienza di relazione, di dialoghi, eccetera, sia un grande problema della donna oggi. Quindi rivalutare il corpo, ma non nelle ambiguità, nelle ambivalenze. Come abbiamo detto più volte, c'è questa grande... il corpo è in fondo deve essere il luogo dell'anima. Per me, io dico, in una dimensione, diciamo così, di crescita culturale, il ponte tra la natura e la vita spirituale. Questo è il nostro corpo, con la voce, con tutto quello che è stato detto. O noi andiamo a vivere profondamente questa dimensione e ci stiamo andando, c'è molta gente che va in questa direzione oggi. Oppure il rischio di star dentro gabbie, pur considerandoci liberi, c'è ancora.
Il tema è veramente enorme e noi ci torneremo sicuramente ai nostri microfoni. Siamo in conclusione, ci stiamo avvicinando lentamente verso la conclusione. Adesso è il momento del nostro quiz. I nostri ascoltatori sono invitati a individuare una voce, un piccolo suggerimento. Si tratta del protagonista di una puntata della nostra trasmissione Laser, andata in onda recentemente sulle frequenze di Rete 2.
Effectivement, la rédaction de mon ouvrage sur Montaigu, c'était au fond l'anthropologie.
Effettivamente, fin dalla redazione della mia opera sul Montaigu, ho sviluppato un lavoro antropologico, sia pure consapevole del senso un po' pretenzioso del termine, anche perché non vedo bene perché questa scienza debba vantare il titolo di scienza dell'uomo, visto che ce ne sono altre di scienze dell'uomo, ma tant'è.
Se avete riconosciuto il personaggio, scrivete a Moby Dick RSI via Canevascini Lugano oppure spediteci una mail all'indirizzo mobydick@rsi.ch.
Luigi Arcioni di Corzoneso, il vincitore del mese di novembre, si è aggiudicato un iPad mini premio in palio anche nel mese di dicembre.
Siamo quasi alla conclusione, è il momento di ringraziare i nostri ospiti, la storica e filosofa del Medioevo Maria Teresa Fumagalli Beogno Brocchieri, lo psichiatra e psicoanalista Carlo Calanchini e la filosofa e saggista Lina Bertola.
In regia tecnica ci ha assistiti Igor Giannola, vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata in podcast o nel sito rsi.ch/rete2. La prossima settimana, sabato prossimo, ai microfoni di Moby Dick ci saranno Alessandro Bertellotti e Michela Daghini.
Ecco, chiudiamo in musica come di consueto. Siamo partiti dagli Stati Uniti, torniamo negli Stati Uniti con Mavis Staples, con il brano che dà il titolo all'ultimo album della nota cantante soul, If All I Was Black, un album, come si diceva forse una volta, politicamente impegnato.
Un cordiale a risentirci da Brigitte Schwartz
e da Emanuela Burgazzoli,
che vi augurano un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 2. A risentirci.
Shift the way you look at it. I've got love.
it's time for more to love. Oh, it's time for more.